Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. E come avevamo annunciato nei giorni scorsi, anzi come aveva annunciato Nanni Bignami, che è il nuovo presidente designato dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, oggi, tra ieri e oggi, le due principali riviste al mondo scientifiche, le più note e le più generaliste, ospitano tre articoli firmati anche da ricercatori italiani, ricercatori dell'INAF, appunto su altrettante su due scoperte astronomiche, per la verità. E una, pubblicata oggi su Science, riguarda la scoperta a 4.000 anni luce di distanza dalla Terra di un pianeta abbastanza singolare, perché è costituito sostanzialmente da ossigeno e da carbonio cristallino, quindi è pieno di diamanti, anzi diciamo, un grosso diamante. E questa è una scoperta estremamente importante. Ma ieri la rivista Nature ospitava due articoli con firme anche italiane, in cui si annunciava appunto la scoperta, una cosa mai vista prima, per l'appunto un mostro galattico, un mostro cosmico, un buco nero supermassivo che divora una stella. L'evento non è nuovissimo, si è realizzato circa 3,8 miliardi di anni fa, ma ce ne giunge notizia adesso proprio perché si è verificato a 3,8 miliardi di anni luce da noi. Ecco, uno dei protagonisti di queste ricerche è Gabriele Ghisellini, che abbiamo qui con noi. Buongiorno, professor Ghisellini.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Ecco, Gabriele Ghisellini è dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, lavora presso l'Osservatorio Astronomico di Brera, e appunto tutto è iniziato il 28 marzo scorso, quando, continui lei.
Quando un satellite costruito dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dall'Italia, diciamo un terzo, che è in orbita dal 2004, veniva investito da un flusso di raggi X. Questa luce di raggi X era particolare, variava in una maniera parossistica, con variazioni anche di un fattore 100 o più, e a differenza di fenomeni che assomigliano nel loro svolgersi a questo di cui stiamo parlando, questa emissione invece continuava per ore e ore, per giorni e per settimane, sempre con una variabilità molto accentuata. Sulle prime, quindi, si è pensato che questo fenomeno fosse qualcosa di già conosciuto, fosse quello che noi chiamiamo un gamma ray burst, un lampo di luce gamma. Invece però, visto che continuava per ore e per giorni, si è dovuto subito scartare questa ipotesi. Un'altra ipotesi che si è affacciata alla mente è quella di un fenomeno già conosciuto di stelle particolari che vivono in coppia, che possono nella nostra galassia emettere un'emissione intensa in raggi X. Ma dopo un giorno e mezzo si è scoperto che lungo la direzione di provenienza di questi raggi X c'era una galassietta non tanto particolare, diciamo più piccola della nostra, meno luminosa della nostra, però distante parecchi miliardi di anni luce, come lei ha ricordato. E l'emissione X sembra proprio provenire dal suo centro. Ora, noi sappiamo già da una quindicina d'anni che nel centro di quasi tutte le galassie esiste un buco nero di taglia, direi, extra large, perché si parla di milioni o più di masse solari, quindi un milione di soli concentrati in uno spazio piccolissimo, e quindi si è affacciata l'ipotesi che questa emissione era qualcosa di mai visto. E subito si è pensato alla possibilità che questo buco nero grandissimo, che dormiva da milioni di anni, improvvisamente si era risvegliato.
Ecco, Voi parlate appunto di un buco nero dormiente, che cosa significa dormiente?
Il buco nero per formarsi ha dovuto accrescere, ha dovuto aumentare la sua massa a spese del gas circostante. Sappiamo che il buco nero è fonte di una gravità molto intensa e tutto il gas che può passare lì vicino viene, per così dire, inglobato, mangiato, accresciuto, e durante questa fase il buco nero cresce e c'è un'intensa emissione di luce. Però dopo un po' il gas finisce.
Aveva spazzato, quindi, diciamo, la cucina.
Esatto, il buco nero è nella sua maturità o vecchiaia, ha mangiato tutto la dispensa disponibile nel suo circondario, e a quel punto, non avendo più niente da mangiare, non è più sorgente di luce, di fenomeni luminosi che noi possiamo vedere. Però cosa succede? Succede che nel centro di gas delle galassie la densità delle stelle è abbastanza grande, molto più grande che nel nostro circondario, nella nostra regione di galassie dove vive il Sole. Noi non possiamo assistere nel nostro circondario a scontri tra stelle, per esempio, o a buchi neri che divorano le stelle lì vicino, ma nel centro della galassia questo fenomeno diventa probabile proprio perché la densità è grande. Ora è successo che una stella si è avventurata nella sua orbita troppo vicino al mostro, al buco nero. Ora dovete sapere che la gravità è così forte che la parte più vicina al buco nero di una stella viene attirata molto di più che la parte lontana della stella. L'effetto netto è che la stella si sente stirata. Travolta, ho questa immagine, si ricorda una volta, una delle torture del Medioevo era attaccare una persona a due cavalli che tiravano in direzione opposta, certo, fino a che il poveretto veniva smembrato. Qualcosa del genere è successo a questa stella. La stella è stata smembrata, parti della stella sono inevitabilmente caduti dentro il buco nero e altre parti invece sono state espulse. E a questo punto il buco nero è risorto, è ancora una volta sede di un fenomeno molto luminoso. Ma se la stella finisse qui, noi non l'avremmo visto perché la galassia è troppo lontana. Occorreva un effetto speciale, un'altra cosa per renderlo così visibile e così ben studiabile dai nostri strumenti. E questo qualcosa, e quello è esattamente la cosa che ci ha sorpreso, è che non tutta la materia è andata a finire dentro il buco nero. Parte di questa invece di essere mangiata, è stata espulsa in due direzioni contrarie, opposte, in due getti, sì, ed è stata espulsa a velocità estreme, velocità che sono dell'ordine del 99,5-99,7% della velocità della luce, quindi praticamente quasi la velocità della luce.
Una delle direzioni era verso la Terra.
E la cosa strana è che questo fucile cosmico aveva nel suo mirino centrato la Terra. Quello che succede, che ha permesso il fatto di essere stati fortunati, è che se lei prende una lampadina normale, ferma, ha che l'emissione di questa lampadina è uguale in tutte le direzioni.
Certo.
L'emissione è isotropa. Se però questa lampadina comincia a viaggiare a velocità vicina a quella della luce, succede un fenomeno previsto dalla relatività speciale di Einstein, molto strano. L'emissione è collimata davanti alla lampadina stessa, nella direzione della sua velocità. Allora quello che succede è che la lampadina diventa un faro, è come se concentrasse tutta la sua luce in una direzione. Quindi un osservatore che si trova lungo quella direzione vede un'emissione più luminosa, più brillante. E dato che la Terra era proprio nella direzione di questo oggetto, ha usufruito di questo fenomeno e ha potuto quindi vedere con grande dettaglio quello che succedeva.
Quindi abbiamo visto qualcosa che non era mai stato osservato prima, che era previsto dalla teoria?
Era previsto previsto dalla, certo, era previsto dalla teoria, ma tutti si aspettavano che il primo fenomeno ad essere osservato fosse quello semplicemente della materia che cade, cadendo si comprime, comprimendosi si scalda e con questo riscaldamento c'è emissione di luce. Invece la cosa inaspettata che, o fortunata se vuole, è che noi addirittura siamo, abbiamo visto la nascita di un getto relativistico. Relativistico vuol dire che la materia dentro il getto va alla velocità della luce. Questo non è che fosse non previsto, è più che altro era inaspettato, perché sa, essere proprio nel mirino di questi giusta. Fucili è molto raro, visto che i fucili puntano in direzioni casuali, puntano da, certo. E ci vuole una precisione di una parte su mille per essere inquadrati. Quindi, infatti questi eventi si stima che pur essendo abbastanza frequenti, circa uno al giorno o due o tre al giorno, però in tutte le direzioni, di questi eventi, quelli che puntano proprio verso la Terra, stimiamo che ce ne siano circa uno all'anno, uno, due, sa, quando sono piccoli numeri abbiamo certo. delle incertezze abbastanza grandi, e quindi e poi uno all'anno se noi guardassimo continuamente tutto il cielo.
Certo.
Ma questi satelliti, pur avendo grandissimi campi di vista, ne guardano circa, questo satellite in particolare ne guarda un settimo di cielo.
Certo.
E visto che da 7 anni che è in orbita, torna proprio con questa
statisticamente
con questo conto. Esatto.
Bene, siamo stati fortunati dunque, ma anche bravi, perché poi la fortuna, se capita a persone che non sanno coglierla, risulta inutile. Quindi gli astronomi e gli astrofisici italiani, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, conferma il fatto che è una delle comunità scientifiche italiane che ha maggiore successo nella competizione scientifica internazionale.
Certamente, posso anche dare questo numero in particolare, se guardi il numero di autori di questo articolo su Nature, sono 58, provengono da tutto il mondo, non solo Stati Uniti e Inghilterra, ma anche Giappone, Corea, Cina, Taiwan, e di questi 58 autori, 17 sono italiani che lavorano in Italia, all'INAF e all'ASI, e 3 sono italiani che lavorano invece in istituti stranieri, cervelli in fuga, quindi diciamo che più di un terzo sono italiani. Più in generale, a parte questo articolo, devo dire che l'astrofisica italiana si comporta, direi, benissimo, è stata giudicata tra gli istituti più produttivi e più bravi durante l'unica valutazione, esperimento di valutazione degli enti di ricerca dell'università che è successo qualche anno fa. Però ovviamente questo non può durare a lungo se perdurano i tagli che
certo.
Ogni anno ci affliggono. Ogni anno ci tagliano il 5, 10, 15%. Questo è un disastro per i giovani.
Fino a quando la vostra bravura potrà reggere a questi tagli? Questo non si sa, e fino a quando il Paese potrà reggere ad un sistema ricerca così maltrattato. Grazie. Grazie Gabriele Ghisellini, ricordo dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico di Brera, e uno degli autori di questo articolo molto importante che è apparso su Nature e il cui commentatore scelto da Nature è tra l'altro un italiano che lavora all'estero. Ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS: 335 56 34 296.